Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore perché ci illumina sempre ogni giorno con la Sua parola di salvezza, perché possiamo andare incontro a Lui, in modo particolare nell'Eucaristia. E all'inizio dell'Eucaristia, sempre riconoscendoci bisognosi, oggetto della sua misericordia.
Dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti 10-13. Tu invece, figlio, mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Parola di Dio.
Dopo aver ricordato nel brano di ieri gli ultimi tempi, abbiamo letto il versetto primo, e negli ultimi tempi verranno momenti difficili, violenti, e avere parlato di diversi, molti, comportamenti viziosi che caratterizzeranno quei tempi. Ora invece l'autore della lettera si rivolge direttamente a Timoteo e gli ricorda, contrapponendo quello che lui ha l'atteggiamento di Timoteo nei confronti dell'autore, ricordando il legame con l'autore della lettera, con Paolo, e ricordando che lo ha sempre seguito da vicino, non solo nell'insegnamento, ma in tanti altri punti, atteggiamenti, e in questo modo viene contrapposto a quanto ho detto prima. Ecco, poi vediamo che non c'è un ordine in questi versetti, un imperativo, lo troveremo poi al versetto 14, quindi il brano prepara quanto poi continuerà a dire l'autore della lettera a Timoteo.
E Timoteo, appunto, come è stato già accennato, ha seguito molto, ecco, Paolo, ma nell'insegnamento, ma soprattutto mi sembrava che fosse sottolineato molto, cioè, la testimonianza della sua vita quasi, quasi eroica, ecco, la sua condotta nelle persecuzioni, nei patimenti. Timoteo è stato un testimone oculare, soprattutto a Listri, nella lapidazione. L'ha visto cacciato fuori dalla città, quasi morto. Io penso proprio che trascinato fuori, cioè questa vicenda deve aver impressionato molto Timoteo, che ha sempre davanti agli occhi e non solo i sacrifici di Paolo, ma insomma la vocazione della missionaria, che cosa esige. Quindi mi sembrava proprio che, ecco, fosse sottolineato questa cosa. E ciò che Paolo ha sperimentato vale per tutti. Ecco, questo tutti mi ha molto colpito, eh? Tutti i discepoli di Gesù, è molto forte questo tutti, è sottolineato inesorabilmente, ecco, la sequela di Gesù percorre la stessa via al Calvario, insomma, questo, beh, ci interroga molto. E Paolo mi sembra che appunto ha ricordato i patimenti per incoraggiare Timoteo, non tanto per fare un'esposizione delle sue, della forza, per incoraggiare, ecco, perché poi appunto sarà il Signore, ecco, che sostiene il tutto, ma questo è un incoraggiamento. E il Signore ne fa una beatitudine: beati sarete quando vi perseguiteranno a causa del mio nome, ecco. Una beatitudine.
La realtà della persecuzione diventa per Paolo il segno della vera appartenenza a Cristo, di cui naturalmente condivide sia l'opera che il destino. E con il suo attaccamento al Signore, che lo ha scelto, e con l'esercizio della sua missione, sia Paolo e i discepoli parlano e agiscono riferendosi al solo nome di Gesù, e dunque contro di lui che i persecutori cercano sempre di colpire e di scagliarsi. Il peccato più grande consiste nel rifiuto di Dio e si manifesta in contrapposizione a Gesù, alle sue parole e alle sue opere. E poiché la parola di Gesù, testimoniata e proclamata da Paolo e dagli Apostoli, rivela quelle che sono le vere realtà dell'uomo e del mondo, così come si presentano realmente davanti a Dio, per cui l'incredulità reagisce con manifestazione di odio e di avversione contro l'annuncio. Naturalmente la testimonianza degli inviati ci presenta uomini che hanno condiviso la vita, la stessa vita di Gesù su questa terra, fin dall'inizio del suo ministero. E della presenza dello Spirito di verità vi assicura loro l'intelligenza profonda di Cristo.
Mi pareva che non è solo un'esperienza personale quella che dice Paolo di sé e che racconta e ricorda Timoteo, ma vuole proprio essere una condivisione di ciò che è stata l'opera apostolica di tutti gli apostoli, insomma, ma e quindi anche di Timoteo, e quindi, come diceva prima la Giovanna, di incoraggiarli ad andare avanti, a non temere, a non avere dubbi.
Leggendo i versetti di oggi, a me è venuto in mente quello che Paolo dice direttamente di Timoteo nella lettera ai Filippesi, quando dice: non ho nessuno d'animo uguale al suo che sappia occuparsi così di cuore delle cose vostre. E poi questo è il punto, secondo me, perché tutti cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Voi conoscete la buona prova da Lui data, perché ha servito il Vangelo con me, eccetera. E quindi niente, appunto, mi sembrava che fosse un po' questo, che in qualche modo qui Paolo ribadisce, ecco, e vuole riconfermare Timoteo, cioè nel continuare a occuparsi in modo così sì, così totale e così puro, diciamo, del Vangelo, così come qui lo dice, ecco, hai seguito con me nella fede, nella magnanimità, che è un po' questo che evidentemente deve caratterizzare, ecco. Ecco, un'altra piccola sottolineatura, oggi qui dice il versetto 12: tutti quelli che vogliono vivere in modo pio, diciamo piamente, in Cristo Gesù saranno perseguitati. Al versetto 5 parlava degli empi, insomma così, e diceva che avevano la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la forza interiore, la potenza di fatto. E mi sembrano proprio due cose volutamente messe lì. Cioè ci può essere una parvenza di pietà, quindi solo un aspetto della pietà, ma poi di fatto la forza, quello che è il suo proprio, ecco, essere rinnegato, e invece appunto questo vivere in modo pio comporta la fatica e comporta, dice qua, la persecuzione.
E anche il linguaggio e lo stile, a me sembra alquanto lontano dalle lettere paoline, e l'autore qui comunque prende dagli scritti. Qui abbiamo un elenco al versetto 11, al versetto 11. Antiochia, Iconio e Listri sono i capitoli 13 e 14 degli Atti degli Apostoli. È alquanto singolare che non attinge anche, anzi in modo speciale, capitoli 16 e 17 degli Atti, dove Paolo e Timoteo nel racconto degli Atti sono insieme. Anche questo è un tratto interessante comunque. Dunque, Anita ha parlato di vivere piamente, ha tradotto così, al versetto 12. Mi sembra che il centro sia il versetto 12, cioè l'interpretazione, dove troviamo uno dei massimi ideali dell'etica, della filosofia, dell'insegnamento greco, che è quello dell'Evsevia in greco, insieme a un altro ideale che è quello della Sofia, della Sapienza. L'Evsevia non è così centrale nelle lettere paoline, ma qui sì, è tradotto rettamente, chi vuole vivere rettamente, però una traduzione che non rende la sfumatura. Rettamente uno pensa soprattutto alla giustizia, alla rettitudine, mentre questa parola greca, che è usatissima, è centrale, è uno dei grandi ideali, ecco, dell'insegnamento greco, del mondo greco, è la venerazione interiore verso gli dèi e verso tutto ciò che ha a che fare con loro, per esempio verso i maestri, verso le autorità, verso il padre. L'Evsevia, cioè questa che viene tradotto la pietà, la pietas in greco, ma anche la traduzione pietà in italiano, è equivoca nel linguaggio odierno, perché pietas non vuol dire pietà nel senso nostro. Ecco, e la venerazione significa un rispetto profondo, interiore, verso tutto ciò che è il mondo religioso, è la religiosità, ma una religiosità vera, profonda. E mi sembra molto interessante che torna continuamente. Se noi vogliamo un passo importante nelle lettere pastorali che leggiamo a Natale, Tito, capitolo secondo, versetto 11 e 12, dove si dice che è apparsa la benevolenza di Dio, cioè parlando dell'evento di Gesù, lo descrive in questa forma, apparsa la benevolenza di Dio e ci ha insegnato a vivere, dice appunto, ci ha insegnato a respingere le passioni mondane e a vivere con moderazione, sofronos, e con rettitudine, qui sì, dikeos, che evseos, e con riverenza interiore, con profondo rispetto. E questo è uno dei grandi ideali, qui è un termine centrale, era per dire che questa espressione che qui troviamo al versetto 12 nelle lettere pastorali è molto importante, ecco, è una virtù centrale che è presa naturalmente dal mondo greco. E qui è interessante che se uno vuole vivere con venerazione in Cristo, viene perseguitato. È un'affermazione. Normalmente veniva perseguitato chi non aveva questa venerazione. Poteva essere considerato irreligioso o ateo, e veniva perseguitato per questo. Qui, se uno ha questa virtù, diciamo, centrale in Cristo Gesù, viene perseguitato, cioè la persecuzione è una prova che uno ha veramente questo animo.
Proprio su questo fatto che diceva prima Giovanni, e comunque il versetto 12, verranno perseguitati, cioè possiamo notare come proprio subito dopo il 13 presenta quello che poi sarà la sorte di questi uomini malvagi, di chi non cammina, di chi appunto in contrapposizione è all'opposto, non è nella retta via. E notavo questa, la persecuzione, diciamo, di chi, dei giusti, di chi va nella retta via, di chi segue la retta via, e a fianco subito dopo nel 13 la sorte che si può supporre eterna se non ci sarà il ravvedimento di chi invece va dall'altra parte. Queste due proprio contrapposizioni di sorte, di vita futura, che poi comunque contraddistingue questa contrapposizione, come è stato già detto, contraddistingue questi due brani, quello di ieri e quello di oggi, questo elenco di infinito, cioè nel brano di ieri c'è tutti questi termini che qualificano questi falsi predicatori o uomini che interiormente non sono, esternamente sembrano religiosi, ma non interiormente. Ma niente, insomma, questi ultimi due versetti veramente mi avevano un po' preso.
Siccome c'è un minuto, volevo sottolineare una cosa a cui ha già fatto cenno esplicitamente Sandro all'inizio, cioè al fatto che qui non c'è in questa pericope di oggi non c'è il comando, l'indicazione, l'ordine di fare qualcosa di giusto. C'è, a fronte di tutto i rischi descritti nella pericope di ieri, tutto quel male da cui lui si deve guardare bene, c'è il conforto, direi soprattutto, del dire: guarda che sei dentro la strada giusta. Cioè gli ricorda, tu non gli dici al versetto 10 tu invece vada bene di far diverso, ma tu invece mi hai seguito da vicino, eccetera eccetera, è stato già detto, viene consolato perché viene detto che tutti quelli che vogliono vivere saranno perseguitati. Noto al riguardo quello che secondo me è un parallelo col versetto 24 del capitolo precedente: un servo del Signore deve essere mite con tutti, cioè questa mitezza che paziente e dolce che c'è anche quando si è perseguitati. Comunque, chiudo dicendo che il tratto che mi colpisce di più oggi è questo stile proprio paterno di Paolo, che conferma e accompagna questo figlio che deve andare avanti dicendogli: guarda, sei sulla strada giusta.
Se ieri abbiamo ricordato che il brano di ieri parla degli ultimi tempi così difficili, così bui, quasi senza scampo, e alla fine poteva avere un tono consolatorio, di conforto, nel senso che appunto il sorgere di tanti vizi, tanti malvagi, è segno degli ultimi tempi, è segno che si è in una fase del piano di Dio e che il Signore è vicino, insomma. Anche oggi penso che l'intento, lo scopo sia sempre quello di confortare Timoteo, di consolarlo da un altro punto di vista, con un'altra affermazione, tu invece, cioè appunto la sua testimonianza che ha dato insieme a Paolo eccetera, e che deve essere di conforto per Timoteo. Ora il problema è Paolo, mentre scrive queste cose e dice il Signore mi ha liberato da tutte queste cose, ricordando episodi precedenti, però ora è in prigione, scrive queste cose e in vari accenni che fa affermazioni dice che è giunto alla fine della sua vita, lo vedremo anche al capitolo quarto, dirà al versetto sesto: sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Allora cosa intende Paolo? Dire che il Signore lo ha sempre liberato e lo libererà. Io penso che ci sia una ripresa, o comunque quello che l'autore ha affermato nel capitolo prima, al versetto 12 mi pare, nel quale dice che egli sa in chi ha posto la fiducia ed è convinto e capace, e che colui in cui ha posto la fiducia è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato, dice la traduzione italiana, o il mio deposito, che può essere interpretato in questo caso, cioè la mia vita, la ricompensa, quindi la consolazione, il conforto qual è? Forse è che la ricompensa è questa, che ci sarà, è la vita eterna, è la vita con Cristo, espressa, è il buon deposito che non andrà perso, allora con il ritorno del Signore. E un concetto che troviamo anche perciò soffrire, patire insieme a Cristo, ecco, coloro che sono di Cristo devoti di Cristo debbono mettere in conto i patimenti, concetti che troviamo anche nella prima lettera di Pietro, no? Al capitolo secondo: a questo infatti siete stati chiamati, facendo il bene se sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio. Poi va avanti nell'inno che cita, cioè quello che voglio dire qui alla fine, doveva essere un pensiero allora, quello della ricompensa eterna, è molto sentito, perché era di grande conforto. La speranza era molto, mi ha dato questa impressione, la speranza era molto forte, era di grande conforto pensare alla ricompensa eterna, diciamo così. Ecco, insieme rivolgiamoci, come sempre, come ogni giorno, le nostre suppliche, richieste al Signore e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamoci per tutta la Chiesa, perché anche in questo tempo di grazia e di attesa sia rinnovata nella speranza dei beni futuri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo in modo particolare per tutte le chiese, tutti i cristiani che vivono in situazione di persecuzione e di difficoltà nella testimonianza della loro fede, perché siano consolati, fortificati dallo Spirito Santo. Preghiamo.
Ascolta.
Invochiamo il Principe della Pace, perché operi la pace su tutta la terra, perché faccia cessare ogni forma di violenza, di oppressione, di ingiustizia. Perché doni sapienza a tutti gli uomini che hanno una responsabilità e susciti uomini di buona volontà che operino la pace. Preghiamo. Preghiamo sempre molto per tutti quelli che sono nella prova, perché possano sentire vicino l'amore del Signore, la sua volontà di salvezza. Preghiamo per gli ammalati, per i carcerati, per quanti sono tenuti schiavi, per quanti sono nella desolazione, nella disperazione, nel terrore, perché tutti siano soccorsi dalla misericordia del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per noi, per la nostra adesione alla sua croce, alla sua via di verità, di pietà, di mitezza, di pazienza, di pace. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre per i tanti che ci affidano le loro intenzioni, i loro problemi, perché il Signore a tutti si faccia vicino. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i fedeli dell'Islam nel giorno della loro preghiera, del loro riposo, preghiamo particolarmente per tutti quelli con i quali veniamo a contatto nel nostro mondo, qui in Italia, e anche quelli che ci contattano, che incontriamo, che incontrano i nostri fratelli e sorelle a Maina, in Arik. Preghiamo. Ecco, preghiamo anche per tanti altri che chiedono la nostra preghiera. Vorrei ricordare ancora in particolare George, Sonia e i loro figli. Preghiamo. E per tutti i morenti di queste ore, preghiamo. O Padre buono, tutto ti chiediamo sempre nel nome del tuo Figlio e Signore nostro Gesù. Per noi è morto, per noi è risorto, per noi intercede accanto a te, ove vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.